nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo il capitolo 18 da 21 a 35. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto, lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Già con quello che aveva detto prima, Gesù aveva previsto che i suoi discepoli o che i membri del regno dei cieli sarebbero stati peccatori. Quando aveva detto: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vuol dire che sa che c'è questa possibilità, che nonostante tutto nel suo regno non ci sarebbero stati soltanto membri, persone libere dal peccato, completamente pure, tutti santi, aveva previsto questa possibilità e ha indicato come trattare i peccatori. Se uno commetterà una colpa contro di te, se non ti ascolta, se non ascolta i due o tre, se non ascolta la comunità, dopo dice non di trattarlo come un peccatore, ma trattalo come un pagano, un pubblicano, non come un peccatore. Peccatore rimangono tutti, o almeno a tutti rimane questa possibilità. Adesso si avvicina Pietro a Gesù di nuovo. Interessante che è sempre lui che si avvicina a Gesù. Probabilmente lui vuole, sapendo che avrà in mano le chiavi del regno, vuole essere preparato, sapere come comportarsi. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, addirittura, non contro un altro fratello, se le commette contro di me, io come mi devo comportare? Cioè, quante volte dovrò perdonarli? Gli scribi insegnavano che si può perdonare fino a 3 o 4 volte. È un bel numero, perché se pensate che anche noi qualche volta diciamo la terza volta me la pagherai, l'avete sentito ancora? Gli scribi ammettevano la quarta. Pietro è esagerato 7 volte. Un'esagerazione. Fino a 7 volte, il doppio di quello che pensavano gli scribi. Probabilmente Pietro, facendo questa domanda, pensava di essere bravo, anzi molto. Gesù potrebbe rispondergli, ma e l'ottava volta cosa fai? Se l'ottava volta non gli perdoni, cosa fai? Diventi come quelli del mondo. Accogli dentro di te lo spirito di vendetta, diventi come Lamech. E invece Gesù gli risponde senza far ragionamenti. Non ti dico fino a 7 volte. Ma fino a 70 volte 7. A 7 volte arrivava la vendetta di Caino. Se leggete il libro del Genesi, capitolo 4, trovate. Ma Lamech, che è venuto dopo Caino, ha una vendetta che arriva a 77 volte. Genesi 4:24. Nel regno dei cieli, come si vive? Come mai c'è la vendetta? Perché ci sono i risentimenti. Si dà spazio, si dà sfogo ai risentimenti nel mondo. E perciò quando uno fa un torto si restituisce 7 volte, 70 volte, 77 volte. Nel regno dei cieli non ci sono i risentimenti. Non hanno spazio, non c'è posto per loro, al loro posto c'è il perdono. Perciò neanche 70 volte 7, ma no, neanche 77 volte come Lamech, ma 70 volte 7. Chi è che sa le caselline? Dove si arriva? 490. Però Gesù non voleva dire 490, ma voleva dire rinuncia a contare. Rinuncia a contare. Il problema non è questo. Tu devi dar testimonianza al fratello che pecca contro di te, devi dare testimonianza dell'amore del Padre. L'amore del Padre, quando perdona, perdona. E la prossima volta è ancora la prima volta. E la prossima volta, se tu conti, diventa la terza volta, ma per il Padre è ancora la prima volta, perché quando ha perdonato, ha perdonato. E non c'era più. Se conti le volte che perdoni, vuol dire che non hai perdonato mai. Tu devi essere testimone dell'amore del Padre. Questo voleva dire Gesù a Pietro. Ma sapendo che è difficile da capire, da accettare, da tenere a mente questa cosa, allora Gesù cosa fa? Racconta una parabola, racconta una storia. Così ci si ricorda più facilmente e si capisce il perché. Questo concetto, questo modo di fare del perdonare fino a 70 volte 7 è un qualcosa che va capito bene, ragionato, perché fa parte di uno degli aspetti di quel convertitevi. Per convertirsi bisogna cambiare anche il modo di gestire i nostri risentimenti. E allora comincia così Gesù. Il regno dei cieli è simile a... Quasi tutte le parabole cominciano così. Perché a Gesù preme il regno dei cieli. Vedete, aveva cominciato quando aveva detto convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ancora adesso il regno dei cieli è... Com'è il regno dei cieli? Ci preme, a Gesù preme che il regno dei cieli sia impostato bene, altrimenti non è più regno dei cieli. È come i regni di questo mondo. Il regno dei cieli è simile a un re. Allora bisogna stare attento a cosa fa, come si comporta il re. Vuole regolare i conti con i suoi servi. Quindi il regno dei cieli ha un re. È un re che si interessa dei suoi servi. Li preme che i suoi servi si comportino bene. Li preme che i suoi servi lavorino con coscienza, con consapevolezza. Quindi fai conti. Tra i tanti servi aveva cominciato a regolare i conti quando ne arriva uno, un tale, gli doveva 10.000 talenti. È una somma che non è pensabile, è davvero un'esagerazione. Non è possibile che uno abbia 10.000 talenti di debito col suo re, un servo, no. Quindi Gesù mette in moto questa esagerazione proprio perché ha in mente di farci capire qualcosa di grande. Costui non era in grado di restituire, ovvio, come fa a restituire una somma del genere? Adesso io non so, non è possibile fare i calcoli di quanti milioni di euro potrebbe essere, comunque una cifra impensabile. Non era in grado di restituire. Allora cosa si fa? Il padrone dà ordine che sia venduto, ma vendere lui, vendere la moglie, vendere i figli, vendere i suoi campi, non arriva a saldare il debito. Cosa succedeva? Se avessero venduto, tutti gli amici sarebbero corsi per aiutarlo e quindi era il metodo metterlo in prigione, visto che non riusciva a saldare il debito, sarebbe finito in prigione e allora avrebbero sì, tutti i parenti, tutta la parentela si sarebbe mossa, ma neanche sarebbero riusciti a saldare quel debito. E allora che succede? Il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: ricorre alla preghiera. Prostrato a terra, quindi con grande umiltà, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Abbi pazienza, ti restituirò. Il padrone, sapendo che non ci sarebbe riuscito, ebbe compassione. Lo lasciò andare, gli condonò il debito. Adesso Gesù cambia parola, non dice più il re, ma la nostra traduzione dice il padrone, ma se andate a vedere nel testo greco è il Signore, il Kyrios. E quindi noi capiamo questa parola, con questa parola cosa vuol dire? Gesù comincia a parlare di se stesso, perché è lui il re del regno dei cieli. Quindi il Signore è capace di condonare questo grandissimo debito, che non può essere pagato neanche con la vita. Con la vita propria e di tutta la famiglia. Li condonò il debito. Gesù si ricorda quello che dice il libro del Siracide, al capitolo 35. La preghiera dell'umile penetra le nubi. Cioè, arriva a destinazione, arriva nel cuore di Dio. La preghiera dell'umile, l'umiltà. E vedendo quest'uomo umile, questo Signore si dimostra davvero Signore e condona il debito. Adesso, perché Gesù ha tirato in campo questa parabola? È per dire tu devi essere al posto di quel Signore. Il Signore ti mostra come devi comportarti tu. E allora ecco che continua il racconto di Gesù. Appena uscito quel servo, trovò uno dei servi con suoi compagni, che gli doveva 100 denari. 100 denari è una bella cifra. È lo stipendio di 100 giorni. Quindi una bella tre stipendi mensili abbondanti, con le straordinarie, no? Quindi è una bella cifra, però neanche da mettere a confronto con quella che gli è stata condonata. Cosa fa questo servo? Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. E quel compagno, prostrato a terra, fa lo stesso che aveva fatto lui per il suo grande debito, anche se questo è un piccolo debito. Prostrato a terra lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Le stesse parole sue. Ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Come mai questo servo si comporta così? Dimentica, è un dimenticone. Dimentica di essere stato graziato. Dimentica che la sua vita, quella che sta vivendo adesso, è un dono. Potrebbe essere lui venduto schiavo. La sua vita è un dono. Si dimentica di essere nel regno dei cieli. E allora i suoi compagni si meravigliano di questa dimenticanza, del fatto che lui non sia capace di imitare il suo padrone. Lui che ha ricevuto tanto non sia capace di dare poco. I suoi compagni furono molto dispiaciuti e vanno a riferire al padrone, cioè al Signore, tutto l'accaduto. Allora il Signore fece chiamare quell'uomo: servo malvagio. Merita questo aggettivo, malvagio. Io ti ho condonato tutto perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Ti ho fatto vedere come si vive. Ti ho fatto vedere come ci si comporta. Ti ho fatto vedere quanto vale il mio perdono. Ho perdonato un debito che tu nemmeno con tutta la tua vita saresti riuscito a pagare. Non dovevi anche tu, non sei stato capace di fare quello che ho fatto io, di imitarmi, di far vedere agli altri com'è grande il mio amore. Non saresti riuscito a far vedere com'è grande il mio amore, ma almeno a cominciare a farlo vedere con quel poco che potevi. Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Chi non vive le regole del re del regno chi non vive come lui insegna non ha posto nel regno, non riesce a starci dentro, non si può tenerlo dentro, va buttato fuori. Così anche il Padre mio celeste farà con voi. L'aveva già detto, vi ricordate? Dopo, quando ha insegnato il Padre nostro, dopo liberaci dal male, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Questo l'aveva detto finito il Padre nostro. Se non perdoniamo ai nostri fratelli, siamo del mondo, uguali a chi è in balia del maligno. Chi non riesce a perdonare è segno che non ama il fratello. Uno che ama il fratello desidera la sua gioia. E si può dar gioia al fratello quando lo si perdona. Il perdono del peccato che cos'è? Per chi ha peccato è l'occasione di conoscere la misericordia. La misericordia, anche la misericordia di Dio, perché colui che perdona imita il suo Dio. E per colui che perdona è l'occasione di rivelare, di essere testimone dell'agire di Dio, dell'agire del Padre e quindi anche di Gesù, perché Gesù fa quello che vede fare dal Padre. Così il discepolo farà quello che vede fare dal suo maestro. Per questo non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Dio perdona a noi non soltanto il prezzo della nostra vita, ma il nostro peccato contro Dio è anche un peccato contro Gesù che ha dato la sua vita per noi. Quindi è tutta la vita di Gesù e tutto il suo sacrificio, la sua morte in croce, che ci viene perdonata quando riceviamo il perdono da Dio. E allora il perdono che diamo noi a un fratello è una bazzecola in confronto. Per questo non ci deve pesare. E se ci pensiamo bene, se mettiamo in moto la nostra memoria a ricordare di quanto noi siamo stati, quanto siamo stati graziati, allora diventa un divertimento il nostro perdono, qualunque cosa abbiamo da perdonare. È l'occasione che ci viene data per diventare testimoni di Dio, dell'amore di Dio, testimoni di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.